inadeguata ad acquistare insomma il mio nome a, vedete, Raffaello Sanzio, anzi preoccupa un po' insomma un autore così importante quando insomma lo si affronta. Ho visto molti amici tra i volontari di San Filippo Neri e gli amici che seguono le lezioni insomma varie sui beni culturali. Saluto veramente tutta la platea, insomma grazie della fiducia accordatemi, trascorreremo insieme all'incirca un'ora e un quarto massimo così con una presentazione in realtà generale su questo grande artista e volevo però iniziare con un piccolo ricordo, una piccola nota biografica, perché quando il signor Mannavola molto gentilmente, davvero lo ringrazio ancora, mi ha così invitata a venire a chiacchierare un po' sul grande pittore d'Urbino, è stato un po' come un ritorno in realtà alle origini quasi, perché io mi sono, combinazione, veramente un caso, laureata su Raffaello Sanzio, quindi poi in realtà mi sono un po' avvicinata alla pittura tra il 7 e l'800 e in questo periodo mi si è interessata un po' di più la parte storica, legata a quei due secoli, però all'inizio l'Università di Torino nel lontano ormai 2004 mi ero laureata insomma proprio su Raffaello Sanzio, in particolare sulle mostre che erano state create un po' in tutta Italia nel 1983 quando era, vi era stata la ricorrenza della nascita di questo grande artista, quindi è stato un po' un ritornare davvero all'inizio degli studi, quindi grazie insomma anche per questo, perché è un po' riprendere qualche studio anche alla luce soprattutto della grande mostra di Venaria, infatti anche l'occasione insomma per incontrarci questa sera, anche quella magari di rivedere insieme un po' una breve carrellata relativa insomma a questo grande nome. Per chi ha visto la mostra, credo che qualcuno ecco qui presente abbia visto la grande mostra della Reggia di Venaria e magari anche per chi non l'ha vista, insomma, ricordare un po' la parabola artistica davvero di un pittore architetto tra i più squisiti davvero dell'arte italiana. L'incontro è legato, come vedete, a delle immagini, vedremo delle immagini, delle fotografie, leggeremo poi soprattutto dei passi, perché mi piaceva proprio affrontare i grandi capolavori di Raffaello, ovviamente il tempo è poco, ognuna di queste opere meriterebbe davvero ore di analisi, di contemplazione, perché sono opere davvero strepitose, conosciamo un po' tutte le Madonne bellissime di questo artista, le stanze di Raffaello affrescate al Vaticano, davvero ognuna di queste opere meriterebbe davvero un grande approfondimento, noi le passeremo un po' in una successione, giusto per avere un po' un completamento, come dicevamo nella mostra di Venaria, alla luce però delle parole lasciate da Giorgio Vasari nella famosa serie delle vite di tutti gli artisti italiani e seguiremo la sua versione scritta nel 1568, quindi vicino, insomma, sentiremo anche le parole, non di proprio di un contemporaneo, perché in realtà Vasari vive all'incirca una cinquantina d'anni dopo, insomma il Raffaello, però davvero di un uomo del Cinquecento, quindi ci aiuteremo tra le immagini e appunto lo scritto, le parole di questo artista. Allora, iniziamo subito perché abbiamo davvero tante cose da dire, non è una lezione di università, quindi se non fossi chiara, se ci fossero delle domande tranquillamente interrompetemi, sono a piena disposizione. Direi partiamo subito allora ricordando innanzitutto gli estremi biografici di Raffaello Sanzio, ossia 1483, nascita del giorno particolare del 6 aprile, il Venerdì Santo, lui nasce alle 3 di notte del Venerdì Santo e questo è un dato biografico che ci viene lasciato, proprio scritto dal Vasari, e morirà ad agosto nel 1520, anche lì il giorno insomma, importante all'inizio del mese di agosto, che proprio segna la chiusura della vita di questo grande artista che, come dice, vedete il sottotitolo sia pittore sia grande architetto. Allora iniziamo subito con leggere come inizia la biografia di Raffaello, proprio lasciata dal Vasari. Leggiamo proprio insieme queste parole perché ci danno insomma già il senso della grandiosità dell'artista. Il Vasari inizia davvero la vita di Raffaello Sanzio d'Urbino indicando che quanto più largo e benigno si dimostri talora il cielo nell'accumulare in una persona sola le infinite ricchezze dei suoi tesori e tutte quelle grazie, i rari doni che in lungo spazio di tempo suol compartire fra molti individui, chiaramente poté vedersi nel non meno eccellente che grazioso Raffaele Sanzio da Urbino. Quindi subito una grande lode. Sentiamo delle parole importanti, non meno eccellente che grazioso. Quindi si inizia con una presentazione davvero altisonante. Raffaello Sanzio, ci dice ancora Vasari, fu dalla natura dotato di tutta quella modestia e bontà che suole alcuna volta vedersi in coloro che più degli altri hanno una certa umanità di natura gentile, aggiunto un ornamento bellissimo di una graziata affabilità che sempre suol mostrarsi dolce e piacevole con ogni sorta di persone in qualunque maniera di cose. Quindi c'è anche un aspetto biografico davvero della vita di quest'uomo estremamente gentile, estremamente affabile, un uomo davvero che amava conversare di ottimo modo, tant'è che riuscirà davvero ad avere una cerchia di amici sterminata. E termina il Vasari questa primissima parte, vedete, di costui fece dono al mondo la natura quando, vinta dall'arte per mano di Michelangelo Buonarroti, che sarà il campione davvero del Vasari, che esalterà moltissimo Vasari, insomma l'opera del grande Michelangelo, volle Raffaello essere vinta dall'arte e dai costumi insieme. Quindi davvero già qualche prima frase è davvero di grande presentazione, come un uomo che sia nel versante artistico e anche in quello davvero umano, proprio sul carattere, possiamo dire sulle caratteristiche proprio della persona Raffaello Sanzio, sono davvero le più eccellenti. Quindi una biografia che inizia davvero con parole di grande elogio e che continua, se vogliamo, anche con le parole di un altro grandissimo storico dell'arte. Immagino che molti di voi conoscano, insomma, l'autore di queste due frasi, ossia Antonio Paolucci, grande storico dell'arte, che molto spesso, insomma, si vede anche in televisione, in presentazioni, che aveva anche in parte curato la mostra di Venaria. Lui dirà che nessuno fra i grandi del Rinascimento, non Michelangelo, non Leonardo, è stato un artista cortigiano più di Raffaello, ossia un artista legato alle corti. Un uomo che si muoveva quindi nel Cinquecento, tra 4 e 500 italiani, in particolare sarà molto vicino a una corte, ossia quella del Papa a Roma. La Chiesa sarà una grandissima committente di questo grande artista, ci saranno due papi straordinari come Giulio II e poi Leone X Medici, un della Rovere, un Medici, due grandi famiglie italiane che portano in alto, insomma, il nome del papato davvero tra 4 e 500, e quindi sarà davvero un artista di corte. E continua ancora, leggiamo Paolucci, l'imprinting che gli permetterà un giorno di dominare con perfetta naturalezza la Roma dei Papi, egli lo ha ricevuto ancora bambino nella piccola e raffinata paternalistica corte di Montefeltro. Allora, prima di arrivare ai Papi, dobbiamo partire davvero dall'inizio. Da dove nasce, da dove parte davvero questo bambino, che sarà davvero un bambino prodigio. Oggi gli storici dell'arte sono convinti di questo, era davvero eccezionale. Raffaello Sanzio ha avuto una vita breve, perché poi in realtà a 37 anni lui muore già, 1483-1520, muore appunto piuttosto giovane. Ebbene, dobbiamo davvero partire proprio dagli inizi, partire da questa casa, magari qualcuno l'ha visitata, non so se, ecco, siamo mai stati a Urbino, prima delle mete, assolutamente da non perdere nel nostro patrimonio italiano, una delle capitali davvero dell'arte in Europa, da questa bella casa quattrocentesca dove oggi c'è proprio il museo della Casa Raffaello. Raffaello Sanzio era figlio di un pittore che si chiamava Giovanni Santi. Lui appunto poi avrà, insomma, cambierà un po' il suo nome da Santi a Sanzio, e che davvero dà i primi rudimenti, i primi insegnamenti a questo fanciullo. Il padre era un bravo pittore, era un bravo artista, forse oggi non così noto, insomma, chiaramente come il figlio che farà una carriera davvero sfolgorante, ma insomma il padre conosceva certamente le opere di Piero della Francesca, di Mantegna, di Bellini. Quindi già dei primi nomi andiamo a scomodare questa sera in una Torino barocca, insomma, dei nomi che in realtà richiamano il Rinascimento italiano, davvero dei grandissimi nomi della nostra cultura. E quindi lui, insomma, impara un po' l'arte del dipingere dal padre. Si muove in questa piccola e raffinatissima città di Urbino, ecco il bellissimo Palazzo Ducale, davvero uno dei monumenti più belli, in cui lavora Piero della Francesca, che abbiamo già nominato, lavora l'architetto Laurana, ho inserito delle immagini così magari chi ha già visitato, insomma, si può ricordare di luoghi molto affascinanti, oppure se avete in programma una visita, insomma, a Urbino sicuramente merita, ecco, ricordare questi grandi artisti. E allora il bambino segue, insomma, le orme del padre, che si muoveva proprio all'interno del grande palazzo di Montefeltro, con appunto Federico e Guidobaldo di Montefeltro, questi due signori della fine del 400 italiano che creano, insomma, questa grande residenza. Avranno sicuramente visto uno dei capolavori assoluti, che è il cosiddetto studiolo proprio di Urbino, che questa piccola stanza completamente rivestita di tarsie. Le tarsie noi a volte le vediamo nei cori delle chiese raffinatissimi, qui invece era uno studiolo, quindi un piccolo ambiente raffinato, chiuso, dove andare, insomma, a dedicarsi alla meditazione oppure allo studio o alle conversazioni più private. Ebbene, questo giovane fanciullo avrà seguito proprio le orme, dicevamo, davvero del padre, e con lui sarà magari andato, anzi quasi certamente è andato a visitare e a studiare le opere che si trovavano all'interno di questa grande e bella basilica, ossia Loreto. Non avrà visto certamente la facciata che noi stiamo vedendo ora, non avrà visto il campanile perché sono successivi, ma insomma una gita non lontana, ecco, da Urbino era proprio quella di andare a Loreto. Il piccolo Raffaello va in questa chiesa dove all'interno c'era, e c'è ancora, una delle cappelle che sono davvero uno dei monumenti della pittura italiana, è una sacrestia laterale della grande basilica, affrescata da Melozzo da Forlì, che è un grande pittore proprio del 400 italiano. Questa è la cupola, quindi immaginiamo questo giovane fanciullo che oltre al padre inizia ad abituare i suoi occhi a vedere davvero le opere di Piero della Francesca, di Melozzo da Forlì, inizia a imparare l'arte della pittura, del disegno, del colore, piano piano assimila, ma neanche poi così pian piano, in realtà era un bambino prodigio, quindi davvero impara tutto ciò che ha a che fare con l'arte del dipingere e davvero immagazzina tutto quanto nei suoi occhi. Ecco, guarda con attenzione le opere del padre, qui solo per avere un'idea abbiamo sulla sinistra un Cristo morto con due angeli affranti, opera proprio di Giovanni Santi, quindi del padre, giusto per avere un po' un minimo, una prima idea dell'opera di papà. E poi accanto ha guardato sicuramente alle opere di un altro artista che si muoveva lì nella regione delle Marche, ossia Luca Signorelli. Queste due opere erano entrambe esposte alla mostra di Venaria, quindi vedremo opere che non erano in mostra, ma anche alcune che potevamo, insomma, vedere non lontano da noi. Ecco, lui studia anche le opere, avete a destra uno stendardo processionale di Luca Signorelli, studia questo modo di comporre le immagini con tante figure, con tanti dettagli. Sicuramente dovrebbe essere andato da fanciullo, ce lo dice molto bene Paolucci, a Orvieto, dove si trova una grande cappella. Questi sono proprio i testi base, possiamo dire, per studiare la pittura italiana. Come nel Cinquecento domina la Cappella Sistina e poi ci arriveremo, così per il Quattrocento Orvieto, la Cappella di San Brizio nel Duomo, è uno proprio dei monumenti simbolo per la pittura del Quattrocento. E lui ha visto questo quest'inferno, appunto c'è tutta la cappella dedicata al giudizio universale del Luca Signorelli, avrà studiato con attenzione il movimento, vedete il dinamismo, e pian piano davvero inizia a costruirsi tutto un bagaglio, come per così dire, figurativo, un'arte del disegno, del colore, di come comporre la figura, che poi gli tornerà davvero molto utile negli anni a venire. Quindi il giovane ragazzo cresce, sappiamo che a un certo punto si trasferisce a Perugia, quindi da Urbino va nella non lontana Perugia e lì incontra Pietro Vannucci, più noto come il Perugino, che alla Reggio di Venaria era rappresentato con questa bellissima Maddalena, era proprio l'inizio del percorso di visita, oggi conservata al Palazzo Pitti di Firenze. Avvicina questo artista, Pietro Vannucci, un tempo si diceva che Raffaello era stato davvero allievo di Perugino, quindi era andato a scuola da lui, a storia, si era messo lì, aveva imparato davvero tutto l'arte, insomma, del compartire, diciamo, un quadro, di realizzare un quadro alla maniera del perugino. Oggi invece gli studiosi preferiscono dire che in realtà il ragazzo era già formato, aveva detto tutto quello che noi in due parole abbiamo, insomma, accennato, era davvero molto capace, quindi in realtà aveva solo avvicinato, aveva solo frequentato in modo non così continuativo il grande artista, quindi anche gli studi in realtà proseguono. Quindi oggi si è più propensi a dire che Raffaello, insomma, ha conosciuto, avvicinato, imparato lo stile del Perugino, ma non è stato davvero un suo allievo nel vero senso della parola. Di sicuro conosce le opere di questo artista, tant'è che il Vasari ci dice che comunque è cosa notabilissima che studiando Raffaello la maniera di Pietro, per Pietro intendiamo Pietro Vannucci, quindi il Perugino, la imitò. Quindi conosce le opere dell'artista di Perugia, la imita così al punto in tutte le cose che i suoi ritratti non si conoscevano dagli originali del maestro. Quindi davvero era capacissimo, abilissimo nell'assimilare, nell'imparare, potremmo quasi dire nel copiare davvero le opere degli altri artisti, tant'è che fra le cose sue e quelle di Pietro non si sapeva certo discernere. Quindi davvero era un abilissimo osservatore che filtrava tutto quello che vedeva e davvero riusciva a comporre sulla tavola, perché non parliamo di dipinti a olio su tela, siamo ancora tra 400 e 500, quindi parliamo di assi di legno, con sopra un strato di gesso e colla e sopra la pittura per lo più a tempera oppure poi ad olio. Quindi parliamo proprio di tempere o olio su tavola, non abbiamo ancora la tela che arriverà dopo. Quindi questo giovane artista tra Urbino, Orvieto, Loreto, Perugia impara, abbiamo detto, con parte dell'arte del disegno, e allora iniziano ad abbondare anche i tratti, iniziano ad abbondare soprattutto i disegni, ce ne sono moltissimi, un po' in tutte le raccolte del mondo, quindi abbiamo come una famosa dama che poi vedremo più tardi, lui vedete con una facilità, con una freschezza davvero, con matita, carboncino, ritrae di tutto, e inizia a fare anche i cosiddetti cartoni. Non so se vi è mai capitato di sentirne parlare, si tratta di disegni di grande formato, quindi non soltanto di disegni schizzi, ma appunto fatti un po' più spesse. Questo è un cartone preparatorio per una famosissima pala chiamata la Pala Baglioni, che dopo vedremo, è un trasporto del Cristo verso il sepolcro, quadrettato, vedete che il disegno è pieno di quadretti, perché era proprio utilizzato per essere poi trasferito sopra la tavola, che gli serviva proprio per riprodurlo a grandezza originale sopra le assi di legno con questo strato di gesso e poi davvero realizzare la pittura. Quindi è un abilissimo artista, molto molto abile davvero nel disegno. Iniziamo allora a conoscerlo. Lui sta imparando davvero a dipingere. Se andiamo a visitare la sua casa natale, lì c'è la prima opera d'arte che lui abbia mai realizzato, ed è l'affresco che avete sulla sinistra, una bellissima Madonna con il bambino, davvero una madre affettuosissima, che è realizzata proprio alla fine del 400, quindi un Raffaello molto molto giovane che non annicchia la figura con la madre, con il bambino dormiente mentre lei sta leggendo. E le sue prime prove sono anche molto felici, perché vedete, da giovanissimo realizza il quadro che abbiamo sulla destra, ossia la risurrezione di Cristo, un dipinto che si trova a San Paolo in Brasile, perché molti di questi quadri attraversano poi le vie del collezionismo e quindi partono e vanno molto lontano. E qui si vede proprio nel dipinto, vedete, del Brasile, nella risurrezione, come abbia assimilato molto bene il dinamismo, vediamo i soldati, le guardie, nella parte inferiore del quadro, in agitazione, movimentate, qui ha imparato la lezione del Signorelli di Orvieto, e sopra i due angeli richiamano molto quelli del Perugino. Sono le prime prove, lui man mano poi affinerà sempre di più la sua arte fino a diventare il grande Raffaello che noi conosciamo. I capolavori sono tanti, sono davvero molti, dicevo, su ognuno meriterebbe proprio soffermarsi. Noi cominciamo, diciamo, una panoramica a grande raggio proprio per vedere poi dove arriva questo fanciullo. Inizia a provarsi con la grande dimensione, le grandi pale d'altare. Quindi è giovane, inizia però a farsi ben vedere, tant'è che una famiglia di Perugia, la famiglia Oddi, lo chiama per una incoronazione della Vergine, quindi Raffaello come pittore di arte sacra, come pittore appunto di soggetti sacri. Questa è una pala d'altare che è alta all'incirca un 3 metri, che doveva essere conservata in una chiesa di Perugia, in realtà oggi si trova in Vaticano, e che ci presenta già un artista molto felice, molto capace, con appunto la parte inferiore ricca insomma degli apostoli intorno alla tomba della Vergine, in alto la scena estatica davvero con il Cristo che sta incoronando la madre e gli angeli che sono proprio ripresi dalle opere del Perugino. Quindi vediamo una mano già molto felice, un artista molto, molto capace, che era molto abile, abbiamo detto, sulla tavola, ma anche sugli stendardi, perché sulla destra, in realtà molto rovinato, vediamo le tracce insomma del colore che è caduto, si vede proprio una trinità, una creazione che vuole essere in realtà una delle prime prove. Era uno stendardo processionale che si trovava una volta a Città di Castello e che insomma mostrava un artista molto abile che aveva guardato le opere del Perugino. Purtroppo il piano di conservazione, come vediamo da soli, non è molto ottimale, quindi è più difficile leggere queste opere. Quindi meglio riferirci insomma ad altri casi come la strepitosa crocifissione Mond. Questo nome così strano viene semplicemente dal signore che aveva comprato il quadro e quindi viene soprannominato in questo modo, la grande crocifissione che un tempo si trovava a Città di Castello. Se facciamo caso, Raffaello si muove in un contesto un po' periferico, è vero che Urbino era una città grande, era una città importante, ma non era Firenze, non era Roma. Perugia anche importante nel 400, ma erano centri per così dire minori e Città di Castello ancor meno, quindi un artista che si muove per committenti privati per lo più in un ambito un po' così secondario. Siamo, vedete, intorno al 1501-2, lui è nato nel 1483, quindi ricordiamoci sempre proprio gli inizi, e qui in quest'opera la lezione davvero del Perugino è davvero molto molto ben appresa, molto ben capita, molto ben conosciuta. Raffaello è pittore delle famosissime Madonne, ne ha dipinte moltissime e ne vedremo, alcuni sono dei capolavori noti, davvero stranoti, sono tutte variazioni sul tema proprio della Vergine con il bambino, ne vedremo molte. Questa è la Madonna con Estabile che si trova addirittura all'Ermitage, quindi davvero questi collezionisti che amano Raffaello nel tempo e che comprano insomma le sue opere, e lui davvero studierà questo tema della madre con il figlio, della Vergine con il bambino, in tutte le forme, in tutti i formati, dalle pitture di 20 cm per 20, quindi piccolissime, davvero alle grandi pale d'altare, al formato circolare, come quello che vediamo ad esempio in questo caso, quindi davvero studia con grandissima attenzione. Ecco, questo fanciullo, questo ragazzo oramai, diventa sempre più abile e nel 1504 riceve una prima grande committenza, quella degli Albizzini, quindi vediamo che si muove presso famiglie private, per lo più sono grandi borghesi, molto ricchi, oppure dei nobili che avevano appunto denaro a disposizione e quindi potevano insomma investire in opere d'arte. Viene chiamato sempre per Città di Castello, che abbiamo già insomma nominato, nella chiesa di San Francesco. Gli Albizzini avevano una cappella privata, come spesso capitava, insomma delle cappelle insomma, così di patronato di una famiglia. Viene chiamato a dipingere uno sposalizio della Vergine. Qui avete l'immagine della cappella che si trova appunto in Città di Castello, con all'interno una copia del celebre dipinto, che è davvero uno dei capolavori assoluti del giovane artista. Questo grande dipinto, immagine quello lo conosciate, ora lo vediamo meglio, è davvero molto noto. E tra l'altro non a grande distanza da noi, perché si trova a Milano, alla Pinacoteca di Brera, quindi se vogliamo proseguire insomma la visita di Venaria della mostra possiamo andare a Brera e davvero ammirarlo, perché ha una sala lui dedicata. Lo sposalizio della Vergine è davvero uno dei primi grandi capolavori di questo artista. Il tema è quello proprio dello sposalizio della Vergine con San Giuseppe, li vediamo proprio al centro con il sacerdote che sta appunto celebrando il loro matrimonio, le figure che sono intorno stanno partecipando a questa cerimonia e sono suddivise, vedete, sulla sinistra le compagne di Maria, mentre a sinistra, a destra invece abbiamo appunto degli uomini, quindi c'è una netta distinzione donne e uomini. E in primissimo piano c'è anche un interessante insetto, vediamo se riesco a indicarlo, perché si nota anche da soli, ecco qua. In primissimo piano notiamo uno di questi fanciulli, uno di questi ragazzi, mentre sta spezzando, è l'unico che si muove in un modo un po' diverso rispetto agli altri, sta spezzando un rametto sul suo ginocchio. È un brano che si trovava nei cosiddetti Vangeli apocrifi, ovvero c'era stata una profezia, secondo i Vangeli apocrifi, per cui il fanciullo, il ragazzo a cui sarebbe fiorito un ramo appunto di legno, quello sarebbe stato lo sposo appunto della Vergine Maria. Questo fanciullo, evidentemente, questo ragazzo evidentemente non era Giuseppe, e appunto battuto, vedete, spezza con un po' di disappunto, insomma, questo ramo. È un inserto, una figura presa proprio dai Vangeli apocrifi, ma che dà un po' di movimento, ecco, un po' di dinamismo al primo piano del dipinto. Pietro Raffaello decide per la prima volta di provarsi a comporre uno sfondo architettonico. Quindi, piuttosto che mettere un paesaggio come aveva fatto negli altri suoi primi quadri, pensa di inserire un edificio. Infatti vediamo un tempio che è straordinario, potrebbe essere costruito da un architetto. È un tempio a 16 lati con un porticato antistante che dà una forma circolare, c'è questa cupola appunto altrettanto circolare, è molto molto ben descritto, tra l'altro adesso un'immagine un po' lontana, ma ne vediamo anche poco, però c'è anche la firma proprio sul frontone, Raphael Urbinas 1504, scritto a chiare lettere proprio sul frontone, insomma sul porticato antistante l'ingresso. Vuole dare l'idea del tempio che è perfettamente percorribile, infatti vedete che la porta centrale del tempio è aperta, quindi vediamo lo sfondo al dietro, e tra il primo piano e lo sfondo inserisce questa grande piazza lastricata. Immaginiamo dei marmi bianchi e rosati di primissima qualità, quindi è una piazza davvero, diciamo, rinascimentale. È un dipinto che ha un grandissimo successo, davvero a Città di Castello viene molto molto ammirato. Lui si ispira al Perugino, lo dichiara davvero, possiamo dire, a chiare lettere, perché vedete che Perugino aveva composto una quindicina d'anni prima un'analoga scena con un tempio, anche questo con la porta aperta, in realtà non ha il porticato antistante, però insomma l'impostazione all'incirca è la stessa, e sempre con le figure ovviamente in primo piano. Quindi lui si ispira al maestro, anche là c'era una piazza porticata, dicevamo questo guardare, questo filtrare, questo imparare come si erano mossi tutti i pittori precedenti, qui abbiamo subito un riscontro molto chiaro, molto visibile. Quindi conosce molto bene quest'opera del Perugino e l'ha trasformata, come abbiamo detto, in un senso moderno, possiamo dire, davvero già da grande artista. Ricordo solo che il Perugino ha realizzato anche un'altra famosissima opera, sempre più o meno con lo stesso schema, quindi con un edificio, in realtà poi accanto due grandi archi trionfali alla maniera pagana, alla maniera classica, e di nuovo ancora questa grande piazza porticata in uno degli affreschi della Cappella Sistina nella parte bassa delle pareti. La Cappella Sistina è notissima per la volta il Giudizio Universale di Michelangelo, ma alle pareti, nelle parti appunto nel lungo appunto la cappella stessa, ci sono tutti gli affreschi dei grandi artisti fiorentini e senesi, oppure umbri, come il caso appunto del Perugino, che quindi realizza questo grandioso affresco con la consegna delle chiavi, quindi sono tutti temi di grandissima importanza dottrinale. Perciò Raffaello si ispira al grande artista e è un altro dei modelli, dei motivi ispiratori per quel tempio con il porticato circolare era l'opera di Cervasari di un suo lontano parente. Ora, i documenti non hanno mai rivelato bene questa parentela, che cosa consistesse, fatto sta che lui conosceva molto bene ed era amico di Donato Bramante, grande architetto italiano, anche lui tra l'altro di Urbino, e che realizza questa importantissima chiesa San Pietro in Montorio a Roma, sulla collina romana, e che appunto viene utilizzata da Raffaello per lo sposalizio che possiamo ammirare a Verona. Quindi filtra anche le opere davvero dei grandi architetti per realizzarle e metterle appunto a tempera sulla carta. Raffaello poi, sappiamo, è grande ritrattista. Allora, a Venaria abbiamo avuto modo di ammirare la bellissima Marchesa del Montefeltro. Non mi soffermerei più di tanto sull'analisi nel dettaglio, perché hanno pubblicato un bellissimo catalogo che poi davvero sono opere molto molto note, che tornano insomma in diverse esposizioni. A noi può interessare il fatto che questo ragazzo, che si muova nell'ambito della committenza borghese o nobile, venga chiamato proprio per esaltare l'individuo, esaltare la persona, quindi il ritratto, che è davvero uno dei generi pittorici più amati nel Rinascimento. E quindi avete appunto la Marchesa del Montefeltro, oppure un anonimo giovane con la mela, che potrebbe essere un altro della famiglia di Montefeltro, ancora un po' da identificare, di cui però possiamo ammirare la bellezza, insomma, anche se l'immagine non rende giustizia rispetto insomma al dipinto vero e proprio, nella ricchissima pelliccia, quindi avere una grande, grande abilità nel riprodurre anche addirittura di storia. Ecco, uno dei piccoli capolavori giovanili, un piccolo quadretto di una trentina di centimetri, che ci racconta la storia del San Giorgio, quindi Battista, insomma, che ha anche un gusto decorativo. Qui sembra tutto un San Giorgio, un cavaliere da torneo medievale, quasi da giostra medievale, mentre sta liberando appunto la principessa dal trono. Questo fanciullo sta appunto maturando sempre di più le sue conoscenze, sta diventando grande, tant'è che a un certo punto viene chiamato fuori da Urbino, fuori anche dall'Umbria, fuori dalle Marche, si dovrà spostare in Toscana. Intorno al 1504, dopo aver realizzato lo sposalizio della Vergine, si trasferisce a Siena. Questa è la famosissima libreria Piccolomini, all'interno del Duomo della Cattedrale di Siena. Stasera davvero parliamo del miglior patrimonio storico-artistico italiano. All'interno davvero della cattedrale vi è un ambiente laterale chiamato la libreria di Pio II, quindi il cardinale poi diventato Papa Piccolomini. È un ambiente completamente affrescato dal Pinto Vicchio, altro straordinario nome della pittura italiana. E Raffaello si reca appunto a Siena e va ad aiutare questo artista, che diventa tra l'altro un suo grandissimo amico. Ecco, il Vasari infatti ci dice che mentre lui stava acquistando una fama grandissima, quindi questo ragazzo si sta facendo conoscere, era stato allogato, ossia commissionato da Papa Pio II, pontefice, la libreria dell'Uomo di Siena al Pinturicchio, il quale, essendo amico di Raffaello e conoscendolo ottimo disegnatore, lo condusse a Siena, dove Raffaello gli fece alcuni disegni e cartoni di quell'opera. Quindi Raffaello, oltre al Perugino, oltre al Signorelli, si sta avvicinando un altro grande nome della pittura italiana, appunto il Pinturicchio stesso. Però succede qualcosa, perché lui arriva a Siena e inizia a disegnare, ma a un certo punto, ci dice il Vasari, egli non continuò, perché essendovi in Siena alcuni pittori con grandissime lodi celebrato il cartone che Leonardo da Vinci aveva fatto nella sala del palazzo in Fiorenza di un gruppo di cavalli, e similmente alcuni nudi fatti a concorrenza di Leonardo da Michelangelo Buonarroti, molto migliori, venne intanto desiderio Raffaello, per l'amore che portò sempre all'eccellenza dell'arte, che messo da parte quell'opera e ogni utile comodo suo, se ne venne a Fiorenza. Quindi, mentre era a Siena, arriva qualcuno che dice che a Firenze, all'interno del Palazzo Vecchio, si sta realizzando qualcosa di importante. Ci sono due artisti, Leonardo da Vinci, c'è Michelangelo e Buonarroti, due altri giganti, tre grandi artisti del Rinascimento italiano, sono tutti davvero oramai in gara, stanno facendo qualcosa di importante, dipingendo delle battaglie. Noi sappiamo che si tratta della battaglia di Cascina, della battaglia di Anghiari, che purtroppo non sono conservate, perché Leonardo da Vinci ha quella tecnica particolare per cui si mette lì ma poi frana di tutto, perché insomma non aveva utilizzato una tecnica tutta sua ripresa dagli antichi romani. Il fatto sta che insomma le due opere purtroppo non sono conservate. La cosa che è però interessante è che quindi Raffaello lascia Siena e se ne va a Firenze per andare a vedere quello che stanno facendo. Prima di andare via però, dentro la libreria Piccolomini del Papa aveva visto un gruppo di statuette, alte all'incirca una cinquantina di centimetri, che erano state molto molto famose. Erano le Tre Grazie. Le Tre Grazie, un soggetto quindi legato alla mitologia, le aveva studiate, quindi aveva studiato la scultura e le aveva trasposte, per così dire, in pittura. Un altro elemento che dobbiamo tenere presente, quindi, lui conosce la pittura benissimo, l'architettura, abbiamo visto il San Pietro in Montorio del Bramante, e guarda con attenzione anche la scultura classica. Inizia a essere molto attento verso la scultura, tant'è che proviamo un po' a spostarci un po' più avanti, poi ci torneremo. Una delle sue famose Madonne, che è chiamata la Madonna Esterhazy, perché è il nome del committente straniero ungherese, tra l'altro chi è andato magari a Milano due anni fa, era stata esposta all'interno di Palazzo Marino, a volte Palazzo Marino davanti alla Scala, nel pieno centro di Milano, crea delle opere speciali, delle mostre speciali solo su un'opera singola. Questa opera qui è stata portata da Budapest in via eccezionale in Italia due anni fa ed è stata esposta proprio al Palazzo Marino. Se noi guardiamo dietro questa bellissima Madonna con bambini perché avete anche San Giovannino, ecco che là dietro c'è un primo scorcio, potremmo dire, del foro romano, il tempio di Vespasiano. Quindi questo artista ha studiato quel gruppo di statuette legato alle grazie, che erano di epoca classica, evidentemente conosce qualche disegno che racconta, che mostra gli scavi romani, deve aver visto opere come questa, un disegno e poi un'incisione che mostrava dei cortili romani pieni di statue. Sapete che un tempo nel Cinquecento c'era questa moda delle cosiddette anticaglie, queste opere, frammenti di sculture antiche, dei grandi signori, nobili, cardinali, raccoglievano frammenti di statue, di sculture. Qui abbiamo, vedete, una prima statua in grande formato sulla sinistra, ma ce ne sono davvero un po' dappertutto, capitelli di colonne, ma c'erano delle collezioni, quindi collezioni di scultura antica. Lui evidentemente, senza essere ancora andato a Roma, conosce qualcosa di simile, e inizia appunto a raffigurarlo nei suoi quadri. Evidentemente avrà visto qualche disegno, perché i disegni circolavano moltissimo, c'erano le stampe, le incisioni, anche dei famosissimi rilievi della colonna Traiana di Roma. Quindi inizia ad abituarsi anche a un repertorio antico, un repertorio romano. E lui davvero è onnivoro, possiamo dire, guarda tutto, impara tutto, copia tutto, e davvero prende appunti, schizza, disegna all'infinito. Allora, riprendiamo il filo, lui lascia Siena, lascia il pinturicchio perché c'è qualcosa di più importante. A Firenze davvero c'è la scuola del mondo, c'è Leonardo, c'è appunto Michelangelo che sono impegnati in questa gara, e lui nel 1504 se ne va in questo scambio, in Toscana, ma se ne va in particolare a Firenze. E quindi cosa c'è? Per via Donatello. Adesso passiamo rapidamente, quasi in modo sacrilego, potrei dire davanti insomma delle opere importantissime senza soffermarci, ma Vedent, Dante di Donatello, sarà andato certamente alla Chiesa del Carmine dove c'erano gli affreschi di Masaccio, quindi impara anche questo modo di dipingere, che era assolutamente nuovo rispetto a quello medievale, ha visto, perché era nuovissimo, era stato terminato proprio nel 1504 all'inizio dell'anno il famosissimo David di Michelangelo, quindi l'antico, la grande statuaria, e poi vede appunto questi due artisti all'opera. Avrà visto le prime prove realizzate sul muro nella grande salone di Firenze, avrà visto sicuramente i cartoni, i disegni, questo è il cartone di Michelangelo, non disegnato da lui ma è rimasto da fatto dai suoi allievi, e quindi vede, impara questo dinamismo, vedete che è tutto un gran movimento, molto diverso dal Perugino quando aveva imparato insomma a dipingere, e perciò davvero arricchisce sempre di più, si aggiorna, impara e va avanti davvero nella sua formazione. E mentre lì a Firenze sta studiando tutto questo, il giovane Raffaello però deve pur vivere, quindi ha bisogno che qualcuno lo chiami per dipingere dei quadri. E subito si fa molto ben vedere. Allora, sicuramente abbiamo i coniugi Doni, questa è famosa, la coppia dei ritratti Doni, abbiamo Fagnolo Doni, che è un ritratto maschile superbo, veramente straordinario. Se vediamo a Firenze, alla Galleria Palatina, in Palazzo Pitti, si incontrano quasi i capelli di questo ricco e facoltoso mercante fiorentino. Accanto c'è la sua sposa con, vedete, anche soltanto un minimo, insomma, la manica blu, che è proprio un damasco straordinario, c'è un velo sottilissimo sulle spalle, il gioiello che viene molto ben messo in evidenza. Raffaello è un grande pittore di gioielli, anche i dettagli sono molto particolari, lui conosce molto bene tutta l'oreficeria a lui contemporanea e la ritrae con grande attenzione. Quindi i ricchi borghesi, anche i fiorentini, iniziano a mettere all'opera. Negli occhi lui apre un celebre esempio, che è il famoso dittico I due Montefeltro di Piero della Francesca. Abbiamo già detto che lui arriva da Urbino, quindi è uno dei primi, possiamo dire, uno dei primi testi su cui si era formato davvero una famosissima coppia di Montefeltro, e allora comincia a dipingere. Mentre lì però evidentemente ha visto anche un altro famosissimo ritratto, sia la Gioconda, perché era proprio a Firenze, lì c'era Leonardo, stava lavorando. Guardate solo la posa delle mani, è assolutamente la stessa. La resa della figura femminile è molto diversa, è enigmatica, misteriosa, gioconda, ma ci porta troppo lontano per soffermarci su di lei. Fatto sta che proprio la posa è la stessa, quindi davvero studia con grande attenzione le opere del di Leonardo. E sempre in quel periodo viene chiamato da ricchi committenti, questo è un altro dei suoi famosissimi ritratti, abbiamo visto prima un disegno, questa dama cosiddetta dell'Io Corno, che si trova alla Galleria Borghese giù a Roma. Nel 1505 vediamo che raffigura questa giovane fiorentina, ancora in realtà da identificare, che sembra guardare, in realtà non guarda proprio direttamente lo spettatore, ma insomma anche qui vedete l'attenzione per il gioiello, molto ben esibito, e poi questo animale curioso dell'Io Corno, che era considerato un po' un simbolo di una, delle vergini, perché si diceva proprio che l'Io Corno era un animale estremamente bellicoso, ma che veniva ammansito quando avesse incontrato appunto una fanciulla pura. E allora viene proprio posto accanto a questa fanciulla, probabilmente potrebbe essere un dono di nozze, ma è un ritratto che è ancora molto molto dibattuto, molto studiato. Attenzione soltanto allo sfondo, perché ritrovate un minimo, un cenno di attenzione all'architettura. Vedete che ci sono due colonne, quindi vuole dare un po' di ambientazione. Ecco, forse una curiosità, qui rivedete di nuovo lo stesso ritratto, non perché la dama avesse freddo, ma semplicemente perché un tempo era stata molto ridipinta. C'era l'abitudine un tempo, i restauratori non erano così preparati come quelli attuali, ed era stata talmente ridipinta che a un certo punto compare questo grande mantello, vedete, sulle spalle. Se torniamo un secondo indietro, ecco, nel 1935 i restauratori più attenti, facendo delle indagini diagnostiche, hanno visto che erano delle aggiunte che nulla avevano a che fare con la mano del Raffaello, e quindi l'hanno tranquillamente eliminato. Tra l'altro la dama con l'Io Corno, ritorniamo all'immagine di prima, era stata trasformata in una Santa Caterina d'Alessandria, perché qui vedete non c'è più l'Io Corno, ma è comparsa una palma del martirio appena accennata, e qui sotto ci sarebbe una sorta di ruota dentata, e quindi ecco che il Raffaello nel tempo ha anche cambiato un po' aspetto. Insomma, questo artista viene chiamato dai grandi dei grandi fiorentini, dai privati. Allora accanto abbiamo il cosiddetto ritratto della gravida, non si sa chi sia, ecco, questo personaggio, fatto sta che uno dei ritratti più belli, molto individuale, molto realistico, di questa donna, sicuramente facoltosa, moglie di qualche banchiere o qualche mercante appunto di Firenze. E poi c'è questo strepitoso ritratto che era proprio presente a Venaria, ossia la muta. La muta del 1507, non si sa chi sia, è stata soprannominata così perché sembra molto distante, sembra appunto non parlare rispetto ad altri ritratti, fatto sta, ecco, che anche qui la resa molto bella, tra l'altro dell'abito con queste stoffe, i damaschi, insomma, antichi, l'hanno resa una delle opere principali. Quindi Raffaello davvero coglie l'aspetto proprio realistico e anche psicologico di molti di questi personaggi. Diventa allora pittore, abbiamo detto, soprattutto di soggetti sacri, vediamo solo così, perché sono davvero belli da vedere, insomma, i soggetti dipinti, una famiglia, una sacra famiglia, e lui ragiona molto sulla figura di San Giuseppe, che assiste da dietro la scena, oppure vedete si avvicina, questo è un dipinto che si trova a Madrid, oppure inserisce ad esempio sul tema della Madonna col bambino due santi laterali, oppure deciderà di concentrarsi soltanto sulla Vergine, vedete, col bambino con in mano un libro, quindi con una sedes sapientiae, una Madonna che molto spesso sarà mesta, triste, perché proprio preannuncia il destino del figlio. E arriva a dei vertici di tenerezza, davvero di rapporto tra madre e figlio quasi insuperati. Questa è la famosa Madonna del Granduca, perché è stata quasi sempre nelle collezioni dei Granduchi di Toscana, infatti ancora oggi è a Firenze, è una delle più belle Madonne con bambino. Vediamo tutti la tenerezza di questo abbraccio, che davvero è proprio quello di una madre vera, che proprio tiene con grande dolcezza il figlio. Quindi ha dei vertici davvero insuperati, un artista proprio che davvero, insomma, trovarli di più grandi, insomma, si fa grande fatica. E davvero lui insiste, ragiona, dipinge molte volte questo tema, gli è molto congeniale, la famosa Madonna del Belvedere, perché si trovava al Belvedere di Vienna, dove ancora oggi si trova, la famiglia Taddei, che erano dei grandi committenti fiorentini, lo chiamano, e vediamo proprio a grande, insomma, anche in grande formato, una delle bellissime composizioni con il San Giovannino, il bambino che gioca, sullo sfondo mette un lago di purezza cristallina, quindi mette sempre con un grande prato, l'idea di uno sfondo davvero dei migliori. È uno degli artisti davvero più sereni, di una serenità, di una componente religiosa molto molto forte, perché le Madonne sono sempre molto molto meditative. Guardiamo anche quella famosissima del Cardellino, questo è proprio uno dei capolavori di Firenze del 1507, con il bambino, il San Giovanni, che sta, San Giovannino, che stanno proprio giocando, potremmo dire, con il piccolo Cardellino, che vuole ricordare poi la passione. Ecco, qui c'è una doppia immagine, semplicemente perché può essere curioso vedere com'era sulla sinistra la Madonna del Cardellino dopo tutte le ridipinture fatte nel tempo dai restauratori, che è diventata praticamente gialla. Tutto si era ingiallito, la vernice superficiale era cambiata totalmente, finché l'ufficio delle pietre dure, sapete che a Firenze c'è questo grande istituto di restauro, all'incirca 4-5 anni fa, lo ha, forse anche qualcosa di più, lo ha proprio restaurato e riportato davvero alla bellezza originale. E quindi, insomma, davvero la Madonna del Cardellino torna con la sua potente bellezza. Ecco qua, vediamo solo il dettaglio, benissimo tra l'altro, di questi bambini, davvero tra i figli, si vedono quasi proprio i riccioli del San Giovannino uno per uno, con queste lumeggiature di bianca bianca appena data, prendono davvero sempre più sulla. Un'altra delle Madonne famose è la bella giardiniera, il tema vediamo che è sempre quello, ma lui varia la posizione, insomma, dei bambini, e questo si trova tra l'altro al Louvre, quindi ha, insomma, una serie di tutto rispetto, e quindi diventa davvero il grande pittore delle Madonne che non conosciamo. L'unica committenza grande, importante, che lui ha a Firenze è quella cosiddetta della Madonna del Baldacchino. Ecco, questa è una pala d'altare, quindi non era uno dei quadri come quelli di prima che potevano stare in una casa, per intenderci, questo invece proprio sta su un altare nella chiesa di Santo Spirito, con la Madonna, il bambino, una serie di santi intorno, il baldacchino, perché vedete in alto c'è proprio un tendaggio che completa, insomma, la scena, ed è l'unica grande committenza pubblica, perché per il resto non ha dipinto per i Medici, non ha dipinto Palazzo Vecchio, è stato chiamato invece proprio dai committenti privati. Siamo nell'epoca fiorentina, lavora in realtà ancora un po' per l'Umbria, ogni tanto va e viene, insomma, perché nel frattempo lui rimane chiaramente privo dei suoi genitori, quindi deve andare a finire di curare gli affari di famiglia. Allora Perugia, vedete, va rapidamente, dipinge una parete nella cappella di San Severo con dei Cristi in gloria e una serie di santi, soggetti religiosi, committenze ecclesiastiche in primissimo piano, dipinge questa famosa bala, questo famoso trasporto del corpo del Cristo verso il sepolcro, chiamata la bala Baglioni, perché Baglioni era il nome della committente, Atalanta Baglioni, una signora di Perugia a cui era stato ucciso il figlio, e quindi commissiona questo trasporto proprio del corpo del figlio, paragonandolo insomma al trasporto del suo figlio che era stato appunto condotto alla morte. Il Vasari si sofferma molto su questa pala, perché vedete, lui recita, è una divinissima pittura con un Cristo morto portato a sotterrare, e cita la freschezza, pare fatto pur ora, cioè appena adesso, è talmente bello, talmente vivo, tant'è che lui sottolinea la diligenza, l'amore, l'arte, la grazia, e fa davvero stupire chiunque la miri per l'aria delle figure, ossia proprio gli atteggiamenti, le ispirazioni, la bellezza dei panni, dei panneggi, insomma, per un'estrema bontà che ella ha in tutte le parti. Il Vasari loda, non poteva fare del resto altrimenti, insomma, le opere del Raffaello. Leggiamo solo due parole, vedete qui il dettaglio della Madonna che sviene per il dolore, proprio per la perdita del figlio. Il Vasari si sofferma e recita: vi si vede la nostra donna venuta meno, e le teste di tutte le figure molto graziose nel pianto, e lui nota in particolare quella di San Giovanni, la quale incrocicchiate le mani china la testa con una maniera da far commuovere qual è più duro animo a pietà. Vediamo un attimo questo San Giovanni, eccolo qua. Il San Giovanni è questo ragazzo con le mani appunto incrocicchiate, quindi proprio congiunte, sta guardando verso il Cristo e fa davvero piangere, insomma, colui che debba guardare, quindi talmente forte la resa realista. Quindi un artista di primissimo piano, che piace moltissimo, ha grande successo, e infatti questo successo viene coronato nel 1508, arriva una chiamata importante. A Roma c'era questo suo parente, Donato Bramante, che era diventato suo amico, e lo sponsorizza presso la corte pontificia. In quel momento era Papa Giulio II della Rovere, uno dei più grandi papi della storia della Chiesa, un papa con un potere temporale anche molto forte, un uomo molto energico, e infatti Raffaello viene chiamato e ritrae il papa in un quadro a olio. Vasari lo definisce tanto vivo e verace che faceva temere il ritratto a vederlo. Giulio II è un uomo molto energico, di carattere molto forte, a volte è stato sicuramente ritratto anche in quei celebri sceneggiati, anche su Michelangelo, a volte lo si nota, lui è committente di Michelangelo, un uomo molto deciso, e pare che proprio egli fosse vivo, quindi ci dice Vasari, Raffaello lo ritrae davvero con grande abilità ritrattistica. Giulio II viene a conoscenza delle opere di questo ragazzo, e davvero molto illuminato il Papa decide di impiegarlo. Lo impiega nelle sue stanze, le celebri stanze di Raffaello, siamo nel 1508, le stanze sono tre, poi diventeranno quattro. La prima è la stanza della cosiddetta segnatura, dove venivano proprio segnati, quindi firmati i documenti, le carte della cancelleria pontificia. Credo che molti di voi le abbiano visitate nei palazzi vaticani, sono proprio uno dei luoghi d'obbligo per le visite, insomma, del nostro patrimonio. In particolare nella stanza della segnatura, ecco, lui raffigura la scuola di Atene. Se per caso andiamo a Milano a vedere lo sposalizio della Vergine, andiamo a vedere anche nella Pinacoteca Ambrosiana questo grande cartone che è lungo 8 metri, ed è una cosa eccezionale avere un cartone ancora oggi conservato nel 1508 per la scuola di Atene, perché proprio il disegno che Raffaello ha messo sopra all'intonaco a Roma, e quindi da lì poi ha ripassato i contorni e ha raffigurato davvero la scena. Diamo solo un'occhiata, il tempo stringe, non ancora molte cose, ecco alla bellissima e famosa scuola di Atene, molto nota, dove appunto si riunisce la filosofia, la sala della stanza della segnatura ha quattro pareti che raccontano la teologia, la filosofia, la poesia, adesso li vediamo rapidamente, si riuniscono tutti i filosofi all'interno di, di un grande tempio classico, dovremmo essere ad Atene, in realtà sembra che Bramante gli abbia dato il disegno per fare lo scontro, e ci sembrerebbe quasi di stare più a San Pietro, quindi un'Atene un po' classica, un po' cristiana anche. Qua vedete che sul fondo Raffaello fa finta che ci siano delle statue, dipinge quasi a monocromo, possiamo dire, delle finte statue, che tra l'altro saranno molto studiate, molto copiate da tutta quella cerchia di incisori che iniziano ad avvicinarsi a lui. Chi era andato a Venaria avrà notato molte ceramiche, molti piatti, c'erano tante incisioni, proprio perché intorno a Raffaello nasce una scuola e quindi alcuni dettagli dei suoi quadri, dei suoi affreschi vengono presi, copiati e proprio diffusi o su piatti, su stoviglie, oggetti anche solo di decorazione, oppure anche proprio su delle carte stampate, delle carte incise. Quindi quell'Apollo che stava laggiù sul fondo della scuola di Atene viene proprio ripreso in questa bella incisione del Raimondi. Ecco, passo solo rapidamente, perché il Vasari cita nella scuola di Atene il bellissimo Diogene con la sua tazza che sta a giacere sulle scale. Questo Diogene, appunto greco, filosofo, di una delle scuole antiche di filosofia, viene proprio ritratto al centro. Poi ecco, si trovano, sapete, al centro sono molto noti, insomma, c'è Platone, c'è Aristotele che insegnano la filosofia all'umanità, sulla parte di destra si unisce Tolomeo, quindi abbiamo anche i geografi, abbiamo gli astronomi, c'è anche Zoroastro, insomma tutti i grandi filosofi antichi, e poi c'è questo signore che Vasari ci dice una figura chinata a terra con le seste in mano, quindi il compasso, infatti vedete che si nota molto bene, la quale dicono essere Bramante architettore, quindi il suo parente, il suo sponsor, che lo aveva tranquillamente raccomandato, perché una volta c'era questa abitudine delle raccomandazioni, che egli non è men desto che se fosse vivo, tanto venga ritratto. Quindi davvero sembra quasi vivo questo Bramante messo in pittura. Sull'altra parete c'è un famosissimo Parnaso, quindi abbiamo appunto la poesia, quindi teologia, filosofia, poesia, tutti i grandi poeti dell'antichità. Il Vasari ci cita Virgilio, Tibullo, Catullo, Omero, che cieco, con la testa elevata, cantando versi a uno ai suoi piedi che scrive per lui. E infatti lo vediamo molto bene, vedete Omero vestito di blu e accanto, insomma, sulla sinistra c'è un ragazzo che è lì che sta scrivendo, insomma, quando gli sta dettando il grande poeta greco. E dietro c'è Dante Alighieri vestito di rosso. Quindi la poesia molto ben rappresentata. La teologia con la disputa del sacramento viene molto ben descritta dal Vasari, dice pieno di padri della Chiesa, di santi che stanno appunto discutendo sul sacramento, vediamo molto bene, insomma, l'immagine non rende comore, però insomma c'è un altare con un'ostia consacrata, quindi si sta davvero disputando di questioni teologiche di altissimo rilievo, di grandissima profondità. Le stanze sono molte, l'altra stanza importante, ricordiamoci, è quella di Eliodoro, perché c'è un'immagine che ritrae Eliodoro, il grande capolavoro di questa stanza, Raffaello è proprio colui che realizza questa scena famosa, ossia la liberazione di San Pietro dal carcere, questa è una delle più note, in particolare colleggiamo solo queste righe perché sono interessanti, si vede San Pietro nelle mani di Erode mentre era in prigione, guardato dagli armati. Si ha una scena centrale, ecco qui, dove si vede proprio la luce, questo cerchio di luce che contorna l'angelo che va a svegliare, a destare l'anziano San Pietro, gli armati stanno dormendo, c'è questa grata dipinta, quindi è proprio una finzione, al di là la scena avviene oltre questa grata è frapposta, l'angelo conduce appunto San Pietro al di fuori del carcere, le guardie sono addormentate e dall'altro lato ecco che siamo nelle scene più belle, ossia gli armati che vengono sgridati, vengono svegliati quando ormai c'era stata l'evasione clamorosa insomma, di San Pietro, con dati di torcia in mano. Questi sono i primi notturni dipinti nella pittura italiana, e quindi davvero sono una delle scene più importanti. C'erano già stati alcuni notturni in precedenza, uno Piero della Francesca lo raffigura ad Arezzo, ma questo è uno dei più vivi insomma, della nostra pittura. Ecco, dicevamo la stanza di Eliodoro, perché appunto c'è questa scena del grande sacrilego di Eliodoro che vuole andare a rubare il tesoro del tempio, ma laggiù al centro la preghiera del sommo sacerdote fa sì che venga appunto cacciato, e quindi il tesoro del tempio in realtà sia salvo. A questa scena che avviene nel Tempio di Gerusalemme in realtà partecipa, cosa abbastanza impossibile, anacronistica, partecipa il Papa, ecco qua seduto, portato sulla sedia gestatoria da parte insomma dei suoi, della sua corte. Ecco, la terza stanza, purtroppo vedete che dobbiamo andare un po' per grandi passi, ma vediamo l'evoluzione di questo artista. L'ultima stanza è quella cosiddetta dell'incendio di Borgo. Il Borgo era un insieme di case che stava davanti, vedete, alla antica basilica vaticana. Qui giù al fondo la chiesa che viene raffigurata sarebbe l'antico San Pietro, come era prima dei grandi cantieri rinascimentali barocchi. Ebbene, sul palazzo che abbiamo sulla sinistra, vedete, era scoppiato un gravissimo incendio, e quindi la popolazione romana sta davvero cercando di salvarsi il più possibile. L'incendio verrà domato perché Papa Leone IV, che compare da questa finestra serrigliana, quindi tripartita qua giù in fondo, riuscirà ecco a invocare la protezione divina, e questo farà sì che le fiamme vengano appunto sedate. Ricordiamoci questo artista che è partito con il Perugino, era partito con quei modi così gentili, così dolci, ha raffigurato le Madonne. Qui è una scena di grandissima agitazione, di grandissimo dinamismo, e quindi è un artista che davvero ha anche un'evoluzione stilistica. Vediamo qualche dettaglio un po' più in particolare. Vedete soprattutto sulla destra quest'uomo giovane, insomma, che porta via in salvo il padre. Qui ci può ricordare un'Enea, il troiano Enea, che si carica sulle spalle il padre Anchise, e che quindi cerca insomma di portare in salvo e con l'anziano genitore. Quindi un artista che dà un'idea di grande movimento, di grande agitazione, che conosce molto bene la pittura ovviamente di Michelangelo. Non avrebbe mai potuto dipingere una scena così movimentata se non avesse davvero imparato e conosciuto le opere dell'artista. Siamo nel 1508-12, Raffaello non vedrà mai il giudizio universale perché muore prima. Muore prima, vede però appunto, fa tempo a vedere insomma la volta, tant'è che pare che Bramante di notte, in un momento non visto da Michelangelo, avesse aperto la porta della Cappella Sistina perché il ragazzo potesse entrare. Diciamo sempre fanciullo perché è sempre giovane Raffaello, ma in realtà insomma, ormai è un ragazzo ben formato, entra a vedere la cappella e ne rimane davvero folgorato perché ad esempio va nella chiesa di Sant'Agostino a Roma, dove su un pilastro, vedete qui sull'immagine a sinistra, c'è proprio un pilastro sopra una statua con la Madonna, col bambino e la Sant'Anna, lui aveva dipinto una profeta Isaia. Dopo aver visto la volta della Cappella Sistina, rifà l'affresco e quindi crea questo potente profeta alla maniera appunto michelangiolesca. Quindi a tutta la formazione che aveva già avuto aggiunge quello che gli ha insegnato, che lui ha imparato insomma dal grande artista Buonarroti, e va anche nella chiesa di Santa Maria della Pace. Queste sono le più belle chiese romane barocche, diventeranno poi barocche ma prima sono rinascimentali, e dipinge in alto una serie di sibille con angeli nel 1514. Qui vediamo un po' meglio, ecco, vedete una brutta immagine presa proprio con abilità da turisti, non di più, ma insomma all'interno di questa chiesa romana, sopra la cappella, insomma l'insegnamento davvero di Michelangelo è davvero molto molto potente, molto capace. Nel 1513 muore il Papa Giulio II, gli subentra subito il Papa Medici, il cardinale Giovanni de' Medici, che viene eletto come Papa Leone X, che decide di mantenerlo naturalmente alla sua corte romana. E difatti Raffaello subito lo mangia, naturalmente per farsi anche per vedere, insomma, un ritratto che piace moltissimo al Vasari, che ci dice: il ritrasse Papa Leone, i due cardinali, si vedono queste figure non finte ma quasi tonde, quasi fatte davvero a rilievo, e nota il velluto, il damasco che il Papa ha addosso, la fodera, gli ori, le sete, tutto pare davvero che sia tessuto vero. E in particolare Vasari scrive questa frase: vi è un libro di carta pecora miniato che più vivo si mostra che la vivacità, quindi ancora più vivo che non il vero. E c'è anche un campanello d'argento lavorato che non si può dire quanto è bello, quindi proprio ce lo dice chiaramente, quindi un'abilità davvero da ritrattista di primissimo ordine. Il Papa Leone X lo ama moltissimo, di questo quadro poi esalta anche questa palla in oro che completa la seggiola del Papa, perché lì si vede una finestra riflessa e quindi esalta davvero l'abilità, insomma, dice il Papa, tant'è che lo rimunerò moltissimo, sia economicamente, cosa che ovviamente a Raffaello non dispiaceva, ma anche proprio con una committenza importante. Mi attarderei una decina di minuti, se possibile, ancora, perché vedo che abbiamo ancora alcune cosette. Allora il Papa davvero lo tiene alla corte, lui realizza per lui, per il Papa appunto Leone X, una delle Madonne più belle in assoluto, la cosiddetta Madonna della seggiola, dove c'è questo formato circolare, questo abbraccio avvolgente che unisce la Madonna, il bambino, il San Giovannino dietro, c'è una tenerezza davvero di madre vera, la Madonna con un turbante in testa, quindi vedete, insomma, anche la volontà di variare, c'è una sedia curule, quindi una sedia importante sulla quale, insomma, si siede con la Vergine, ed è un quadro donato appunto al Papa nel 1514, poi in realtà viene portato a Firenze perché il Papa appunto era un medico, quindi era un toscano. Nel corso dell'Ottocento questo quadro è talmente stato amato che hanno pensato alcuni artisti ottocenteschi che Raffaello, che qui vedete, in una borgata romana avesse visto una popolana con un bambino, che vedete qua su cima, e l'avesse ritratta sul fondo di una botte. Ecco perché questo formato circolare, quindi un soggetto preso molto banalmente dalla strada, in realtà sublimato, riempito di una carica anche proprio dottrinale e sacra, davvero delle virtù. I capolavori saranno ancora molti, allora scorriamoli solo rapidamente perché sono eccelsi. Le grandi palle d'altare dipinte per Roma, per Santa Maria Araceli, che è la chiesa dei Francescani, la Madonna di Foligno, così chiamata, dove si vede questa Vergine in alto con un disco di luce divina dietro, e dove tra l'altro vediamo in basso un dettaglio, era stato proprio realizzato per uno dei segretari della corte papale perché era scampato da un fulmine che aveva colpito la sua casa a Foligno. E Raffaello lo ricorda in questo piccolo evento, che in realtà era stato tragico, ma fortunatamente ne era scampato il segretario del Papa, proprio sul fondo, al centro, spuntando appunto questo lampo di luce che sarebbe il fulmine che va a colpire la casa stessa. Ecco, sono un dettaglio della Vergine con il disco di luce all'indietro, sembra quasi solleticare con una madre davvero amorevole, insomma, il figlio. Le palle d'altare sono tante, questa la conoscerete certamente, la Madonna Sistina, in realtà per il convento di San Sisto a Piacenza, che qui da Dresda, con questo finto tendaggio che si apre e lascia apparire come un'epifania, un'apparizione, appunto la Vergine col bambino, San Sisto, Santa Barbara, i due celebri, anzi celeberrimi angioletti al di sotto, e poi ancora la grande palla d'altare del destro di Santa Cecilia, dove davvero qui per Bologna Raffaello crea questo duplice registro. Santa Cecilia in estasi, accompagnata da San Paolo accanto, tra l'altro il Vasari lo descrive come vestito di rosso, con una veste verde, un grande spadone in mano, che era proprio il suo simbolo per eccellenza, vestito all'apostolica, quasi come se fosse, insomma, un po' una moda, e dietro c'è San Giovanni, Sant'Agostino e poi certamente la Maddalena con il bambino, dunque in fronte. Cecilia in estasi guarda in alto, abbandona la musica terrena e si dedica appunto alla musica celeste. Infatti sta quasi per far cadere giù l'organetto portatile ed è un'occasione per Raffaello per mostrare una delle più belle nature morte di strumenti musicali. Qui c'è tutto uno studio di storici della musica che hanno analizzato le viole, i triangoli, i sonagli, ci sono flauti, davvero tutti i vari strumenti musicali dell'epoca, perché appunto è una bella natura morta, anche interessante come documento antico. Ultime immagini, a Venaria avrete notato che a un certo punto c'era un grande arazzo, questo grande arazzo è dato agli Atti degli Apostoli perché Raffaello tra il 14 e il 15 viene chiamato per realizzare 10 grandi arazzi che il 26 di dicembre, quindi il giorno di Santo Stefano del 1519, vengono terminati e montati all'interno della Cappella Sistina. Immaginate, questa è la Cappella Sistina pronta per il conclave, la parte bassa dove oggi c'è questo tendaggio dipinto piena proprio di arazzi tessuti d'oro e d'argento, quindi ancora più meravigliosa di come è già con le pitture insomma, delle pareti. Ebbene, lui realizza i cartoni sono a Londra, questo è quello famoso della pesca miracolosa, dove davvero lui realizza anche l'effetto del riflesso degli apostoli, del Cristo sulla barca e dei pescatori nell'acqua. Da questi cartoni a Bruxelles faranno i grandi arazzi che sono davvero tra le opere realizzate, insomma i manufatti tessili tra le più raffinate, oro, argento, sete, quindi davvero filati, tinti, con una striscia in basso, vedremo, forse si vede poco, ma insomma è quasi una finta scultura, sembra quasi che ci siano dei rilievi scolpiti che in realtà sono appunto tessuti tranquillamente al telaio. Ecco, mostriamo solo alcune immagini, la guarigione del paralitico, fa sempre parte di questa serie, la lapidazione di Santo Stefano, sono 10 immagini. Le logge vaticane, lui e la sua scuola lavorano alle logge, questi lunghi corridoi, ma in realtà sono più gli allievi che non Raffaello, perché Raffaello dirige solo questa impresa, si racconta l'Antico, il Nuovo Testamento, qui avete ad esempio il ritrovamento del Mosè Bambino nel Fiumenino, ma appunto a dirigere in realtà saranno i suoi allievi. Saranno tanti ad aiutarlo, saranno davvero tanti, pensate insomma tutta questa scuola che appunto si avvicina a lui, perché lui ha tanti committenti, era molto richiesto, ci sono i papi, ma poi ci sono anche figure un po' particolari come ad esempio Agostino Chigi, che era uno dei mercanti, era per meglio dire dei grandi banchieri, parte da mercante ma diventa banchiere, che finanzia davvero anche la corte pontificia. E allora la villa della Farnesina viene impegnato e raffigura quella famosissima Galatea, questa figura femminile che richiama un po' la mitologia del 1511-12 e che proprio diventa uno dei testi base su cui tutta la pittura romana andrà a formarsi. Ci sono dei dettagli squisiti con questi angeli che dalla pala sacra si trasferiscono in soggetti mitologici, quindi muse e rimusa i suoi vari disegni e viene appunto davvero molto molto riprodotto, molto inciso, molto spesso ricopiato. Facciamo solo scorrere le ultime immagini, ecco solo un'immagine all'interno della villa Farnesina, quindi lavora certamente per i papi ma anche per i committenti, lavora sempre per i Chigi all'interno della cappella Chigi che si trova in Santa Maria del Popolo, dove diventa un architetto, quindi lui che disegna i marmi, disegna la composizione delle sculture, l'architettura stessa, e fa anche ad esempio il disegno per quanto riguarda la cupola, che sembra quasi un po' anticipare quella poi di San Pietro, quindi davvero un architetto, possiamo dire, anche lui abbastanza formato, in realtà sarà una cupola poi realizzata con dei mosaici, che quindi completa un po' la sua opera. Ecco, ancora sublime i tratti, il Baldassarre Castiglione, la cosiddetta dama velata, fatto sta che davvero sono moltissime le produzioni e quantitative e ritrattistiche di questo grande artista. volendoci avviare davvero alla conclusione, perché se no facciamo troppo tardi, diamo solo un'occhiata proprio rapida. Noi abbiamo conosciuto a grandi linee un Raffaello pittore, ma abbiamo visto che è anche un po' un architetto, perché a volte, come ad esempio nella predella della Paraoti, di quella là dell'incoronazione della Vergine, si dedica a dei colonnati, a delle prospettive, quindi evidentemente questo Bramante, insomma, lo ha avvicinato molto all'architettura, tant'è che nei cartoni per gli arazzi, nella predica ad esempio di San Paolo ad Atene, mostra degli edifici sul fondo, quindi ci sono tutte delle architetture dipinte, come il caso della Pala di Brera a Milano, dello sposalizio appunto della Vergine. Quindi un pittore architetto. In questa Madonna con Bambino, guardiamo sullo sfondo, lui raffigura un edificio, una chiesa veramente esistente, quindi l'ha studiata, si è fatto il disegno, l'ha guardata con un occhio attento e la riproduce, una chiesa veramente ancora tuttora esistente a Urbino, ha studiato molto bene ovviamente monumenti antichi, perché a Roma non poteva non vedere i grandi monumenti come ad esempio il Pantheon, e ad esempio vedete mi ritrae, così i disegni fatto a mano libera, strepitoso, è proprio l'interno del Pantheon, di una bellezza davvero travolgente, perché insomma è proprio il pittore che guarda l'architettura, che però si mette lì e la raffigura nelle luci, nelle ombre, con un'abilità straordinaria. Studia la Basilica di Massenzio, la studia molto bene, forse si è ispirato qui per lo sfondo della scuola di Atene, o forse il Bramante che gli ha dato un disegno, non lo sappiamo. Fatto sta che insomma si vede che lui sa muoversi molto bene, e infatti viene chiamato per progettare una chiesa, che è una chiesa minore, in realtà è quasi sempre chiusa purtroppo a Roma, la chiesa di San Benigno degli Orefici, con una pianta quadrata, quindi davvero diventa anche un architetto, è davvero un ragazzo prodigio, straordinario, che viene chiamato quindi per progettare, ecco qui vedete la cupola con questo schema a croce molto molto evidente, la volta, quindi è un grandissimo artista anche nell'ambito della costruzione degli edifici sacri, realizza dei palazzi, il medico di Leone X non se la passava tanto male, perché vedete si riesce a far farlo, insomma un bel palazzo purtroppo demolito in età fascista, perché qua hanno realizzato via della conciliazione, quindi è stato uno di quei palazzi smembrati, insomma distrutti per via dell'intervento insomma mussoliniano, e quindi davvero un architetto a tutti gli effetti. Nella successione di tanti architetti che si occupano di San Pietro, vedete dopo Bramante, quindi impiegato nel cantiere della prima chiesa cristiana, quindi proprio nella basilica di San Pietro, dopo Bramante viene subito Raffaello, che voleva fare una grande basilica longitudinale. Poi in realtà vedete subentreranno altri artisti, quindi la basilica avrà ben altre forme, ma insomma è stato chiamato perché diventa il primo architetto del cantiere della basilica proprio di San Pietro. Quindi è un Raffaello Sanzio, insomma, che è salito ai vertici dell'arte europea, progetta la Villa Madama a Roma, siamo un po' sulle pendici del Monte Mario, poi in realtà è molto rimaneggiata, quello che ci rimane è uno splendido interno dove lavorano davvero tutti i suoi più bravi collaboratori, quindi lui fa soltanto il disegno, ma insomma gli altri poi lo aiutano. Ecco, arrivando davvero alla fine, a Venaria, sapete che quasi la locandina, possiamo dire, della mostra era dedicata a questa piccola tavoletta che raffigura la visione di Ezechiele. È una visione, un quadretto, forse ricordate, non molto grande, realizzato quasi alla fine della sua vita, si trova a Firenze oggi, e il Vasari ci dice che raffigura un Cristo, questo è un errore di Vasari, ma glielo perdoniamo, in realtà è un Dio Padre, in uso di Giove, sembra davvero un Giove, insomma, all'antica, con i simboli degli evangelisti, c'è l'angelo, l'aquila, il leone e appunto anche il bue, ed è un soggetto davvero potente, insomma un quadretto per la devozione privata di un committente romano, e che davvero conclude, diciamo, un po' la sua parabola. A Venaria hanno messo accanto molto opportunamente un disegno del grande artista olandese Rubens. Questo è interessante perché fa vedere che Raffaello diventa un maestro per i secoli a venire, viene molto studiato, molto analizzato. anche da Rubens, che proprio rifà il disegno e quindi lo studia con grande attenzione. Ecco, arrivando proprio al termine, gli ultimi anni della sua vita sono impegnati in una gara, perché a un certo punto il cardinale Giulio de' Medici decide che per la sua chiesa, lui era un cardinale che aveva sede a Verona, decide di, possiamo dire, mettere a gara due grandi artisti, ossia Sebastiano del Piombo, che qui avete la bellissima Risurrezione di Lazzaro, e appunto Raffaello. Raffaello realizza l'ultimo grande capolavoro che conosciamo, ossia la famosa Trasfigurazione, che si trova in Vaticano. Questa è una delle opere più strepitose in assoluto. Il Vasari la descrive molto bene, un Cristo che scende dal monte, c'è la scena della trasfigurazione nella parte bassa e soprattutto ciò che davvero farà scuola è la parte inferiore, dove c'è un giovanetto che con una posa scontorta, ci dice lui, si protende, straluna gli occhi, quindi la guarigione dello stesso, quindi unisce due episodi insieme, la trasfigurazione in alto, lo stesso, vedete, in basso, il dinamismo. Se dovessimo concludere, pensiamo a Michelangelo, a Signorelli, tutti insieme, fusi davvero nella massima potenza, davvero di questo artista dolcissimo che però si è molto molto aggiornato, si è molto modificato nel tempo e che diventa davvero un grande artista. Da qui partiranno tutti i suoi allievi. Se conoscete questa stanza, che è una stanza bellissima, si trova a Mantova, nel Palazzo Te, Giulio Romano raffigurerà quella famosa caduta dei giganti, quindi tutti gli allievi di Raffaello andranno, studieranno le sue opere e ognuno prenderà una cosa. Qui si prende il grande dinamismo di Raffaello e lo si porta avanti. Nascerà il cosiddetto manierismo, però se non ci fosse stato Raffaello la storia dell'arte non andava avanti, quindi insomma era davvero una delle figure più importanti in assoluto. Terminiamo solo dicendo che il povero Raffaello pare, dalle parole un po' pettegole del Vasari, che fosse dedito ai piaceri amorosi e quindi dice disordinando forse più del solito, con questi piaceri amorosi in cui la protagonista principale era la famosa Fornarina, e lui le dedica questo ritratto in cui sul bracciale al braccio lui segna Raffaello Urbina, sapete proprio il nome insomma del pittore. Ebbene, lui trova poi la morte appunto nel 1520, quindi termina la carriera insomma di questo grandissimo artista. È una panoramica molto indegna, è realtà questa, perché avete visto siamo dovuti andare molto rapidamente tra Urbino, Firenze, un po' Siena, un po' Roma, ma insomma la fama di questo artista è davvero in pentura. Su magliette, borse, gadget di tutti i tipi si trovano i due angioletti, che davvero non mancano mai. Tra l'altro pare che lui avesse fatto un disegno un po' diverso, poi a un certo punto inizia a dipingerli, manca lo spazio, infatti c'è un angelo, attenzione, che è privo di nada, quindi è un po' particolare, forse l'opera si accorge di questo. La sua fama è davvero molto molto vasta, pensate un po' alla vecchia banconota, questa ormai è storia, la banconota delle 500.000 lire aveva il ritratto di Raffaello, la Galatea della Farnesina e laggiù dietro c'era la scuola di Atene, quindi insomma davvero un Raffaello che è diventato molto molto importante. Io direi che la panoramica, ripeto, ancora indegna per un nome altissimo, insomma spero di aver condensato anche la velocissima, insomma, con